Prima di cominciare il show di stasera, è doveroso fare un elogio a tutti i presenti, perché pur essendo un momento di vacanza, 26 di dicembre, l'altra metà del gruppo si trovano in vacanza in giro per il mondo e voi pur essendo rimasti a Milano, nonostante che appunto non ha di vacanza almeno finora, venga studiato ora. Penso che è l'unico show che ho di questo periodo qua delle vacanze, forse tutto a Milano. Cioè, veramente dovete apprezzare voi stessi, che cioè io sicuramente lo apprezzo, ma anche voi stessi dovete capire quanto è importante quello che state facendo adesso. Perché studiare Torah è molto importante, e quando i giovani della vostra età rinunciano a una vacanza, rinunciano ad andare altrove per venire a studiare, davanti agli occhi di Hashem è molto prezioso. Infatti se vediamo una storia che si collega con questo argomento qua, siamo nella parasha di Vayechi. Parasha di Vayechi si racconta che quando finalmente, settimana scorsa abbiamo parlato, che Yosef si ricollega con i suoi fratelli dopo tutto quello che ha fatto fare a Teshuvah, loro si rivela loro, dice: io sono Yosef, andate subito a portare papà Yaakov qui in Egitto, vi darò da mangiare, da lavorare, da vivere e così via. E finalmente Yaakov arriva in Egitto, finalmente, nel senso che lui rincontra suo figlio. E la Torah dice, Vayechi Yaakov, che Yaakov ha vissuto 17 anni, gli ultimi 17 anni della sua vita, in Egitto. 17, Begematria Tov, vuol dire bene. Allora, i commentatori dicono, i migliori anni della sua vita Yaakov li ha vissuti in Egitto. Adesso Yaakov sappiamo che è un tzaddik, uno dei tre patriarchi, forse il più importante nel suo fattispecie, e l'Egitto è proprio l'opposto, era Ervata Ares, la parte più infima del mondo, la città più corrotta, più immorale, più qualsiasi cosa che di negativo era proprio in Egitto all'epoca. A quanto è possibile che un tzaddik del calibro di Yaakov, la Torah venga a dire che i migliori anni della sua vita li ha passati non in Israele, dove era fino a ieri, ma li ha passati in Egitto, in un posto così basso di valore, specialmente quando arrivava da Israele, ancora peggio. Allora si racconta che un bambino, il Tzemach Tzedek, quello che in futuro sarà stato il terzo re di Lubavitch, non sarà cresciuto, un giorno, tornando da scuola, che ha studiato questa parasha, va dal nonno, il grande, colui che ha scritto il Tanya, l'Alter Rebbe, e dice: senti nonno, io ho studiato questa storia qua, com'è possibile? E gli fa questa domanda. Allora il nonno gli risponde: perché nella parasha che ho studiato, che quando Yaakov, prima di scendere in Egitto, cosa ha fatto? Ha mandato Yehuda, il figlio Yehuda, davanti, per preparare un posto di studio. Vuol dire, appena Jacob ha sentito che Giuseppe è vivo e devono traslocare in Egitto, la prima cosa che gli è venuta in mente di fare, che cos'è? Manda Yehuda in avanti, perché è tutta una comunità che sta spostando da Israele in Egitto, figli, donne, uomini, bambini, perciò non è che da un momento in un giorno prendono aereo e vanno come oggi, c'è tempo finché tutta la comunità si spostava da Israele all'Egitto. Perciò lui ha detto: Yehuda, tu intanto vai avanti, nel frattempo che noi arriviamo, prepara quello che Rashi dice un Bet Talmud. Infatti il Bet Talmud di oggi viene chiamato e preso spunto da questo Bet Talmud qua. Cos'è Bet Talmud? Un posto di studio. Perciò Yaakov ha detto: l'unico modo che i Shvatim, gli ebrei, possono mantenere la loro identità in Egitto è tramite lo studio, perché un ebreo, se non studia, se non c'è un posto, un tempio, un Bet Talmud, un Bet Midrash, dove lui sa che lì è il luogo di studio, di culto e di attaccamento a Hashem, non va bene. Perciò Yaakov ha detto: vai a preparare un posto, appena noi arriveremo abbiamo già un posto pronto dove tutti i nostri figli, i nipoti possono avere un punto di riferimento di dove studiare Torah. Ritornando alla storia, il nonno dice al nipote: sì, visto che Yaakov ha mandato Yehuda e lì in Egitto loro, gli ebrei, studiavano Torah, allora questo ha causato che Yaakov vivesse 17 anni di benessere spirituale e così via. Però rimane ancora la domanda: ma scusatemi, Yaakov in Israele non studiava Torah?
anche Israele è a corso di Matorà, in più aveva anche il vantaggio della Terra Santa. Ma perché mi viene a dire che in Egitto anche Israele si trova là?
Però c'è differenza di studiare, ritornando al punto discorso, c'è differenza di studiare Torah in Israele in confronto a studiare Torah in Egitto. Sicuramente in Israele c'è i suoi vantaggi, c'è scritto che l'aria di Israele, Machkin, porta intelligenza, forse per questo che gli israeliani pensano di essere più furbi di tutti, più intelligenti di tutti, perché è l'aria che gli fa credere così. Comunque non è vero, c'è scritto nei libri che l'aria soltanto della terra di Israele è così santa che è Machkin, che fa più intelligenza. Sicuramente studiare Torah in Israele ha un suo peso, ha un suo valore, però studiare Torah in Egitto in un certo senso ha un valore maggiore. Perché? Perché tu vai in un posto dove l'indole di quel posto è impurità e tutto quello che abbiamo detto prima, e fai di questo posto un centro di studio, vuol dire da una cosa negativa tiri fuori una cosa positiva. Come vi ho spiegato l'altra volta, anche se non lo scorso, se non sbaglio, il Taron ha ora va la cosa, vuol dire la bellezza della luce che viene fuori dal buio. L'ho spiegato tante volte, che se tu accendi la luce in una stanza dove c'è già luce, allora questa luce si perde. Vuol dire, se tu studi Torah in Israele, e vuol dire aggiungere luce in un posto che c'è già luce. Ma se tu vai in Egitto, dove è il posto così infimo, e lì studi Torah, e lì accendi luce, allora in un posto buio, quando accendi luce, la luce ha più valore. Perciò, ritornando alla storia, il nonno raccontava al bambino che sappi che i suoi anni migliori erano proprio in Egitto, perché è riuscito lui e i suoi figli a illuminare, per quanto potevano, il buio dell'Egitto, che era un posto così infimo, tramite lo studio della Torah. Tornando a noi, quando noi, in generale, durante l'anno, veniamo a studiare una volta, due volte, non fa differenza alla settimana, al mese, quando un ebreo studia Torah, a Milano o dovunque si trova, fuori da Israele, ha un valore così alto, forse più alto di chi sta a Yerushalayim o a Benebra, in un posto di religiosi, in un posto di studio, di un bachur yeshiva che la sua vita è studiare, perché ha più valore il nostro studio? Perché voi siete ragazzi di scuola, di università, di lavoro, sono gente che viviamo nel mondo odierno, vuol dire, non è che la nostra occupazione primaria è la Torah, lo studio Torah in confronto agli altri, che stanno in Israele. Eppure, quando un giovane studia Torah, lascia altri comfort, lascia altre cose che può fare, viene studiato Torah, davanti a Hashem ha molto più valore di uno che tutto il giorno studia Torah, perché quello che studia tutto il giorno è la sua vita, è la sua indole, è quello che lui è nato per fare questo. Invece noi, quando studiamo Torah, ha un valore davanti agli occhi di Hashem molto più alto. Specialmente quando lo facciamo il 26 di dicembre, forse essere in giro a festeggiare o a fare che, a riposare, a fare vacanza, siamo qua a studiare al Beit Halevi. Detto ciò, finita la sviolinata, parliamo della parasha. La parasha racconta quando Jacob, prima di morire, raduna tutti i suoi figli, ovviamente li benedisce, e ad ognuno di loro dà un attimo di ammonisce. Tu hai fatto quest'altro, tu hai fatto quest'altro, a ognuno è giusto che un padre, prima di morire, così come Mosè ha fatto all'epoca sua, prima di morire, ha chiamato il popolo intero e gli ha detto tutti gli sbagli che ha fatto nella storia. Prima di morire un padre deve lasciare un testamento spirituale, vuol dire educare, indirizzare i figli. Quando arriva Ruben, che era il primogenito, sappiamo che nell'ebraismo il primogenito ha una funzione, una posizione molto importante, perché è quello che deve seguire il padre, cioè il padre quando manca, il primogenito continua la personalità del padre. Ruben, essendo il primogenito, doveva ricevere la primogenitura e tramandarla, avrebbe dovuto ricevere la Kehuna, vuol dire che da lui discendevano i Kohanim, e doveva ricevere anche il Malchut, che sarebbe la leadership, che da lui discendevano i re di Israele. Tutte e tre queste cose dovevano essere dal Sheve, dalla tribù di Reuven. Però Jacob, prima di morire, li toglie due di questi tre, li lascia il fatto che lui è il primogenito, glielo lascia, però gli toglie due cose: il fatto che da lui discenderanno i Kohanim, questo non è più rimasto, e anche gli ha tolto il fatto che i re discenderanno da lui. Perciò David Amelech, tutti i vari re, non discendono più da Reuven come doveva essere di regola, ma da Yehuda, come vedremo dopo il perché. Perché ha dato a Yehuda il fatto di ricevere la leadership, di essere re? Per due motivi Rashi dice. Yehuda, quando c'è la storia di Yosef, che volevano all'inizio, i fratelli volevano ucciderlo, poi Reuven ha detto buttiamolo nel pozzo, non uccidiamolo, poi Yehuda ha detto togliamolo dal pozzo, Reuven e Yehuda erano gli unici due che volevano salvare la vita di Yosef, ognuno a modo suo, gli altri volevano ucciderlo, Reuven ha detto mettiamolo nel pozzo, con l'idea dopo vado di nascosto e lo tiro fuori e lo salvo, perché Reuven, essendo primogenito, poteva dire buttiamo nel pozzo anziché ucciderlo, anzi addirittura a posteriori se lui avesse detto all'inizio ai suoi fratelli non uccidiamolo e basta, né vendiamolo né nel pozzo, l'avrebbero ascoltato, però Reuven non sapeva la reazione dei fratelli, ha visto dei fratelli così inferociti che volevano ucciderlo, ha detto andiamo a metà strada almeno, non lo faccio uccidere e poi dopo lo salvo di nascosto, cioè Reuven lo fa mettere nel pozzo con l'intento di andare dopo a liberarlo. Yehuda, anche lui che voleva salvarlo, dice perché lasciarlo nel pozzo? Tiriamolo fuori e vendiamolo. Perciò Rashi dice, uno dei motivi per il quale ha ricevuto il merito di avere la leadership del popolo ebraico, uno è questo, perché lui ha salvato la vita di Yosef tirandolo fuori dal pozzo e vendendolo e farlo arrivare in Egitto. Perciò ha fatto anche a sua volta uno sgarro perché l'ha fatto vendere, però almeno gli ha salvato la vita. Il secondo, una cosa positiva che lui ha fatto, vi ricordate che ha parlato di Tamar, Yehuda era il suocero di Tamar, che il suo primo figlio si era sposato con Tamar ed era morto, poi il secondo figlio, secondo la Torah, secondo avevano figli, ha dovuto sposare il fratello, sappiamo che la Torah dice quando una persona muore e non ha figli, il fratello ha l'obbligo di sposare la nuora per mandare avanti la famiglia, il nome di fratello. E il secondo marito, il secondo figlio anche muore. E sappiamo la storia che Yehuda aveva un terzo figlio che di legge doveva lui sposare questa Tamar, ma proprio lui aveva paura che morisse anche lui. E l'ha nascosto, cioè non l'ha fatto sposare subito con Tamar, ha preso poi il tempo perché lui pensava che questa Tamar aveva qualcosa che uccidesse i mariti, non che, cioè, che causasse che loro morissero, invece sappiamo in un stato altra volta che erano i ragazzi che erano colpevoli. Vabbè, noi entriamo in un altro scivolà. Allora, Tamar viene messa un po' in stand-by, vai, vediamo cosa succede. Abbiamo sentito la storia, che Tamar, quando scopre che Yehuda rimane vedovo, Yehuda è suocero, rimane vedovo, è il terzo figlio che gli spetta, non glielo fa sposare, vuole sposarsi. Noi sappiamo che lei non poteva sposarsi con un'altra persona, perché lei aveva l'obbligo di sposarsi con uno dei tre figli. E Yehuda la preparava e non voleva, perché lei era rimasta lì, non poteva sposarsi con nessun altro, non gli davano il terzo figlio, perciò lei voleva andare a sposarsi, avere figli. Allora cosa ha fatto? Abbiamo detto che lei si è travestita di donna di strada, si è coperta il viso e ha avuto intimità con Yehuda, e Yehuda ovviamente non sapeva che questa era sua nuora, e da questo rapporto lei rimane incinta. Dopo qualche tempo, quando si scopre che dicono a Yehuda, sappi, tua nuora è rimasta incinta. Perciò se lei è rimasta incinta, cosa vuol dire? Che ha tradito la famiglia, perché lei era obbligata a sposare il terzo figlio. Perciò quando Yehuda ha sentito che lei è rimasta incinta, cosa ha detto? La Torah dice che bisogna bruciarla, deve morire, perché una donna che fa adulterio, quello che è, perché questo è considerato adulterio. Quando la donna stava per essere bruciata, uccisa, eccetera, Tamar, ha detto la famosa storia dei segnali. Colui che mi ha dato questi tre oggetti è il papà del bambino che porto in grembo. E chi era questo? Yehuda. Quando Yehuda gli hanno fatto vedere questi tre simboli, ha capito che lei era sua nuora, che lui era colui che l'aveva messa incinta, ha detto ok, non ha avuto la vergogna di dire sono io il padre, perché non è bello dire che io sono nato con una prostituta, ok. Poteva, sinceramente, poteva far finta di niente e far uccidere una persona innocente. Poteva, però lui ovviamente non era una persona del genere. ha detto non bruciatela, lei non merita di bruciare perché lei non ha tradito la famiglia, perché lei è rimasta in famiglia, perciò essendo io anche che potevo sposare questa ragazza qui, questa donna qui, perciò lei non ha tradito, non meritava di essere uccisa. Tornando al punto, il secondo punto che Yehuda ha fatto di positivo è che ha ammesso davanti a tutti che questo bambino è il suo frutto, è il suo seme. Non si è vergognato di dirlo, è andato davanti a tutti per salvare la vita a Tamar, quando poteva starsene in silenzio e farla morire. Per questo motivo qua, per questi doti così, valori personali che Yehuda aveva, perciò di aver salvato la vita di Yosef vendendolo e aver salvato la vita di Tamar ammettendo la sua colpa, per questo motivo ha ricevuto la leadership. Ok, però se andiamo a vedere la vita di Reuven, colui che gli è stato tolto la leadership per dare aiuto, anche lui aveva dei punti a suo vantaggio, anche lui era una persona di un certo calibro. Vediamo che anche lui, quando la storia di Yosef, anche lui voleva salvarlo Yosef, così come Yehuda l'ha salvato, anche lui nel suo modo, buttandolo nel pozzo, abbiamo detto prima che l'ha buttato nel pozzo per momentaneamente, perché dopo quando tornava da dove si trovava, e dopo spiegheremo dove era, il suo intento era vado nel pozzo a prenderlo salvo. Perciò anche lui come Yehuda ha avuto l'intento di salvare Yosef, anzi, Yehuda l'ha venduto per dei soldi, invece Reuven voleva salvarlo senza venderlo, senza farlo arrivare in Egitto. Questo è un punto. Per quanto riguarda l'idea della Teshuvah, di ammettere le proprie colpe, come Yehuda ha fatto, anche Reuven aveva una storia. La storia è, quando, ripeto un'altra volta, che Yaakov aveva sposato Rachel, Lea, e le due ancelle, ognuno una dell'altra. Sappiamo che la moglie amata chi era? Rachel. Lea era la moglie meno amata. Quando Rachel è morta, ok, il letto di Yaakov tutta la vita era nella tenda di Rachel, perciò il suo amore della vita era Rachel, perciò lui il suo letto era sempre nella tenda di Rachel. Quando Rachel è mancata, Reuven, che era figlio dell'altra moglie di Lea, ha detto benissimo, finalmente il papà andrà a mettere il suo letto nella tenda di mia mamma, di Lea. Invece cosa ha fatto Yaakov? Ha portato il suo letto e l'ha messo nella tenda della serva di Rachel, perché era il suo amore. Perciò lui voleva continuare con la serva di Rachel. Quando Reuven ha sentito una cosa del genere, è rimasto molto offeso per sua madre, che sua madre deve essere messa in seconda parte anche davanti a una serva. Allora cosa ha fatto Reuven? È entrato nella tenda, ha preso il letto di suo papà Yaakov e ha avuto la bella idea di andare a metterlo nella tenda di sua madre Lea, per dire questo è il tuo posto. Ancora quando Rachel è viva, va bene, preferisci una all'altra, ma quando Rachel muore non è bello che vada alla serva di Rachel, vai dalla tua prima moglie. Sicuramente ha avuto è stato spinto dal suo amore verso sua madre, dal rispetto verso sua madre, perché lui vedeva che è un'ingiustizia. Però non è bello che un figlio si intrometta nell'intimità di suo papà. Chi sei tu per decidere che il tuo letto debba andare da lì a là? Allora, per aver fatto una cosa così personale, così intima verso Yaakov, uno sbaglio morale verso Yaakov, Reuven per 9 anni ancora era lì che digiunava, pregava e faceva teshuvah per chiedere perdono per questa azione che lui si è immischiato nell'intimità del papà per 9 anni. Vuol dire, quando Yosef è stato venduto, ok, dove era Reuven? Perché lui ha detto lo metto nel pozzo, poi quando torno lo salvo? Torno da dove? Perché era il giorno che lui era dove fare digiuno. Lui a distanza di 9 anni dal fatto che ha spostato i letti, era ancora lì Reuven che ogni settimana digiunava, pregava, piangeva per chiedere perdono per quell'azione che lui ha fatto. Per questo motivo lui, al momento della vendita di Yosef, non era presente. Perché era andato in Israele da Yaakov, era una Shem, la Shem ha preso e è andato in Israele per stare vicino a Yaakov, che era suo turno, e anche perché
per fare questi suoi giorni di espiazione del peccato, eccetera. Perciò, tornando al punto, è vero che Giuda ha avuto il coraggio di espiare i suoi peccati davanti a tutti? Ma anche Reuven vediamo che ne era da meno. Anche lui voleva salvare Yosef, e anche lui aveva questa forza di teshuvah, di pentimento, di chiedere perdono ancora con 9 anni, figuratevi. Non è che abbia fatto chissà che sì, ha mancato di rispetto a papà, è vero, ha ficcato il naso dove doveva metterlo, è vero, ma non è che ha fatto un qualcosa di veramente gravissimo verso la halakha, la Torah, che ha mangiato qualcosa di proibito, che no, semplicemente sì, aveva mancato di rispetto, però è finita lì. Ma lui dopo 9 anni era ancora lì che, immaginate, perciò questo dimostra che anche Reuven era a un livello molto alto. Allora, come mai Giuda e Reuven, uno riceve la leadership dell'altro, e vediamo che anche Reuven lui stesso aveva un livello non minore di Giuda. No, andava avanti lui, lui andava avanti. Questo era il 9° anno. Sì, anche sarebbe andato avanti lui. No, non 9 anni, non so, una volta, 2 volte a settimana, adesso non so esattamente la sua routine, ancora dopo 9 anni era ancora lì che lui si voleva perdonarsi questo peccato che ha fatto da suo papà, digiunando, pregando, piangendo, meditando e così via. Perciò vediamo che non riusciamo intanto a capire perché, se Reuven era anche lui in alto livello come Giuda, perché è stato tolto da Reuven e dato a Giuda? Abbiamo detto che a Reuven è stato tolto la leadership e anche la Keuna, però il fatto di essere primogenito l'ha mantenuto. Che differenza c'è tra leadership e essere primogenito? Essere re o essere un Cohen, un sacerdote, le due cose che lui è stato privato, è simbolo di altruismo. Vuol dire, un re, e non vogliamo essere il re della Francia, un re di Israele, la sua cosa primaria è il popolo. Il re vive per il popolo, il re tutta la sua vita è di elargire bontà, benessere, soldi, lavoro, sicurezza per il popolo. Perciò un re deve essere una persona che ha a cuore le mancanze di un altro. Se un re è una persona egoista, lui non può essere un bravo re, perché un re è una persona per il popolo. Un Kohen, idem, un sacerdote. Cos'è il lavoro dei Kohanim? Cosa fanno i Kohanim? Benedicono il popolo. Perciò tu, come fai a benedire un'altra persona quando tu hai a cuore le sue mancanze, quando sei una persona altruista? Perciò il Kohen e la leadership hanno una cosa in comune: altruismo, pensare al prossimo, non a te stesso ma al prossimo. Invece essere Bechor, primogenito, quello che Reuven ha mantenuto, cosa vuol dire essere primogenito? È una, scusami? La contenzione padre, ma è simbolo di elevazione spirituale. Essere, perché la storia di Yaakov, che ha preso la primogenitura da Esav, cosa era così importante? Perché essere primogenito non puoi essere una persona qualunque come Esav, doveva essere un tzaddik come Yaakov, che prendesse lui le redini, le benedizioni, la primogenitura, era una cosa importante. Perciò non ogni persona merita di essere primogenito, perciò non per forza sei nato per primo ti meriti di essere ufficialmente primogenito. Infatti vediamo che Reuven, abbiamo detto che lui è una persona estremamente religiosa, dopo 9 anni ancora lì che pregava e piangeva. Infatti, grazie a questa idea che lui continuò la sua teshuva, Giacomo ha detto, va bene, essere Bechor, che è simbolo di elevazione spirituale, lo tieni, ma essere un leader che si dà per il prossimo, questo tu non lo sei. Senza dic per te stesso, pensi a elevare te stesso, ma al prossimo non sei capace di elevare. Perché? Perché Yosef e Yehuda, pardon, è vero che Reuven, è vero che era lì che piangeva, faceva teshuva, ma alla fin fine non ha salvato Yosef.
avuto l'intento, dopo, quando torno dalla mia, da piangere e pregare, dopo vado a salvare Yosef. Ma in pratica, chi l'ha salvato? Yehuda. È vero, l'ha venduto, ha fatto soldi, va bene. Ma guardiamo alla fine, fine, come conto sono i fatti, non le parole. Nei fatti, Yehuda ha salvato Yosef, era un bene lì che pregava e piangeva. Allora, cosa è più importante, pregare o piangere o salvare qualcuno che sta morendo? Per questo motivo il Ruvén, che pensava solo alla sua anima, a se stesso, a crescere spiritualmente, alla sua ascesa spirituale, poteva essere soltanto un Bechor, ma un re che pensa agli altri sicuramente non poteva discendere da Ruvén. Invece sì, da Yehuda, che pensava al prossimo, che ha salvato in pratica sia Yosef che anche Tamar. Perciò, magari Yehuda non era quel grande tzaddik, quel grande personaggio interiore come Reuven, ma alla fine dei conti l'ha salvato due persone e l'altro no. Cosa impariamo da questo? Allora vi chiedo una domanda. È più importante una persona come Reuven, che è un grande tzaddik, che è così, c'ha l'anima così puro che dopo 9 anni è quello che piange, o uno come Yehuda, che magari è meno tzaddik, magari è meno così attento alla sua ascesa spirituale, però ha salvato due persone? Cosa è più importante? Diciamo che tutte e due le cose sono importanti, non si può vivere uno senza l'altro. Da una parte, ognuno di noi, come la scorsa abbiamo parlato, deve pensare alla sua anima. Noi dobbiamo crescere spiritualmente, migliorare noi stessi, e su questo non ci piove. Però come fai a pensare soltanto a te stesso quando tu potresti aiutare qualcun altro a crescere anche lui? Che valore ha la tua ascesa spirituale quando tu con una parola potresti salvare un'altra persona? Con un atto, con un'azione puoi salvare anche qualcun altro. Va bene, cresci te stesso, studia tutta la mattina sera, ma non che quando qualcuno ti viene a chiedere un aiuto non sei presente. Questo allora toglie il valore di tutto lo studio che tu hai. Perciò noi veniamo, la nostra anima viene per prima, è vero, però aiutare il prossimo è una cosa altrettanto importante, se non di più. Non si può pensare solo a se stessi. Infatti, i Chachamim dicono una cosa pesantissima. Questo Reuven qua, questo Tzaddik qua, eccetera, eccetera, gli viene attribuito a lui la colpa del fatto che Giuseppe è stato venduto in Egitto, e questo ha causato che tutti gli ebrei, Giacobbe incluso, scendessero in Egitto, e questo ha causato che tutto il Galut, Mitzrayim, l'esilio dell'Egitto, che era il più duro di tutti, tra tutti gli esili che gli ebrei hanno passato, quello dell'Egitto era il più pesante di tutti. La schiavitù dell'Egitto era la più dura di tutti. Tutto questo da chi è stato causato? Da chi? Da Reuven. Da una parte diciamo che Reuven è un tzaddik, e piange, e fa teshuvah, e chiede scusa per 10 anni, per 9 anni. D'altra parte, lui è responsabile che gli ebrei sono finiti giù in Egitto schiavi. Perché? Perché è il responsabile? Lui non era neanche presente, quando ha venuto Yosef. Oh. Come fai ad andare a piangere, a chiedere scusa, a pregare, a pensare alla tua anima quando tuo fratello è in un pozzo? Ancora dici 5 minuti, faccio la finta, lo metto dentro, poi appena loro si girano vado e lo tolgo. Lui da Shechem è andato in Israele, è andato a fare quello che doveva fare e poi è tornato, non era in un attimo, dei giorni lui era assente. Come puoi tu andare a piangere, a pensare alla tua elevazione personale quando tuo fratello di sangue è lì nel pozzo? E sappiamo che il pozzo era vuoto, non c'era acqua. E Rashi dice, non c'è acqua ma c'erano serpenti e scorpioni. Come puoi pensare che tuo fratello rimanga vivo in mezzo a serpenti e scorpioni? Come puoi tu andare a piangere e far vedere la tua faccia davanti a Shem quando tuo fratello è giù nel pozzo? Come fai a concepire una cosa del genere? Per questo motivo
I Chachamim dicono: è colpa tua, Ruben, che io sia stato venduto, è colpa tua tutta la storia della schiavitù in Egitto, perché anziché pensare a te stesso, dovevi andare a me dire: oggi non digiuno, oggi non vado a piangere, sto qua a salvare la vita di mio fratello. Cosa è più importante, salvare la vita di una persona o andare a piangere? Salvare la vita di una persona sicuramente è più importante di pensare alla propria anima. Giuda non era, come ho detto, profondo come Ruven, però quando Beniamin era in prigione, cosa ha fatto Giuda? È andato da Yosef, dal viceré, e gli ha detto: prendi me al posto di Beniamin. La storia è che lui era garante davanti a Jacob, gli ha detto: prendi me, io sono pronto a dare la mia vita. Se tu vuoi un prigioniero che sia io, lascia stare Beniamin. Ma vediamo la differenza. Quello piange, prega, fa teshuva. Questo qua, che non è al suo livello, cosa fa? Va a scambiare la sua vita con la vita di Beniamin per rimanere lui imprigionato. Allora, chi è? Chi mette di essere un leader? Un re? Yehuda o Reuven? Sicuramente una persona come Yehuda, anche se forse non è a livello così alto come Reuven di spiritualità personale, ma Yehuda si preoccupa del prossimo, si preoccupa di suo fratello, e uno che si preoccupa degli altri merita veramente la leadership di Am Yisrael. E cosa dice a Yosef? Dice: Ech ele elavi ve'anar enenu itin. Dice a Giuseppe, Yehuda dice: come faccio tornare a mio padre? E ele vuol dire salire, perché dall'Egitto all'Israele si chiama salire. Come faccio io a salire, tornare in Israele senza Beniamino? Come faccio io a tornare? Con che faccia guarderò mio padre e dirò: Beniamino non c'è in prigione? Con che faccia? Sapendo l'amore che Jacob aveva per Beniamino. Un'interpretazione cassidica dice su questa frase: Ech ele, come io posso salire, ve'anar enenu iti, e il bambino non è con me. Salire si intende spiritualmente. Yehuda dice: come posso io salire spiritualmente? Come posso pensare alla mia anima? Ve'anar, il bambino non è con me. Vuol dire, quando c'è un bambino, un qualcuno nell'Am Israele, nel popolo ebraico, che magari è disperso. Come io posso pensare a studiare tutto il giorno Torah, pregare, quando c'è gente fuori che non sa cos'è l'Alefbet? Quando c'è gente che non sa cos'è ebraismo, quando c'è gente che non sa mettere i filin, gente che non è cattiva, gente che non ha studiato, non ha avuto un'educazione familiare che sa cos'è la Torah. Tu pensi a te stesso quando qualcuno fuori che dipende da te, che tu puoi influenzare con le tue parole, è lì che vaga per Milano e tu intanto stai tutto il giorno in Shiva a studiare. Ech ele, come posso io pensare alla mia anima salire? Quando c'è qualcuno, un bambino, nel senso qualcuno, un bambino può avere anche 90 anni, non è il senso dell'età, un bambino nel senso di anima, un bambino che non ha sviluppato la sua anima, che lui è ancora lì, che girovaga. A Pesach, cosa diciamo? Arriviamo tutti per i vestiti, al seder, cosa diciamo? Col discrimine di Pesach, chi ha fame venga e mangi, chi ha sete venga e beva, chi ha bisogno di far Pesach venga. Ma come fai a dire una frase del genere quando la tua porta è chiusa con tre giri di chiave, con la porta blindata? Ma che falsità è questa? Che tu, ben bello, chi ha fame venga e mangi. Ma chi ha fame venga e mangi, pensano ieri, l'altro ieri, invita qualcuno, chiama qualcuno che non è capace di fare il seder, dici: vieni a fare il seder con noi. Se fai la prima sera, vieni per la seconda sera, che forse non fai. Chi non ha soldi, ti chiama, vieni. Vieni a mangiare con noi, ma non quando sei bello comodo sul tavolo, pieno di mangiare, di carosse, di buone cose, che a fame venga e mangi. Questa è una falsità. Questo ci dimostra che dobbiamo preoccuparci degli altri. Dobbiamo preoccuparci di noi stessi? Sicuramente sì. Dobbiamo sempre crescere là? Sicuramente sì. Ma come puoi crescere quando tu sai che un'altra persona, con un tuo cenno soltanto, può migliorare, cambiare, salvarsi la vita? E Rebbe dice così: che se una persona ha studiato la lettera Aleph e la lettera Bet, e questo è quello che lo diciamo nell'ebraismo, Aleph e Bet, e basta. E Rebbe dice: vai fuori, cerca una persona che non conosce la lettera Aleph e insegnali cos'è una Aleph, Vuol dire una persona che ha imparato le prime due lettere della Torah, non chissà che, Aleph e Bet. Vai a cercare una persona che non sa cos'è Aleph e insegnagli, questa è una Aleph. Perciò l'obbligo verso il prossimo non è soltanto dei rabbini o degli studiosi, l'obbligo verso il prossimo è di tutti. Anche se tu sai soltanto Aleph Bet, devi andare a insegnare Aleph.
Certe volte?
Lei viene a fare figura davanti a 500 persone e vede uno che è ateo, crede in Dio, però inizia a parlare, inizia a fare domande che magari porterà confusione sia a lei, oltre a portare confusione a tutti gli altri invitati. Lei scende spiritualmente e lui conferma la teoria.
No. Ha senso quello che tu chiedi? Perché no? No, no. Un ateo ebreo
non esiste.
Non esiste, ok. Una persona che pensa di essere ateo, un ebreo che pensa di essere ateo, tu se gli dimostri le parole giuste, le righe giuste della Torah, lui torna sui suoi passi. Non esiste un ebreo che non creda in Hashem al 100%. C'è un ebreo che pensa di non credere. Perciò tu, o una persona che sa rispondere, che sa studiare, che sa dimostrare la Torah che cos'è, deve andare in giro a cercare gli atei, tra virgolette, e insegnare cos'è la Torah. E se non dico che tu, George, vai in giro a fare questo, magari tu forse c'hai la preparazione, oggi, domani forse sì. Perciò tu, nel tuo ambito, o chiunque di noi presenti, se ha un amico vicino di casa che è lontano dall'ebraismo, deve dire guarda, c'è un shiur, ipotesi, il mercoledì viene anche tu. O settimana prossima c'è Purim, magari viene a sentire la Megillah, e cose varie. Vieni a fare un Shabbat a casa nostra, vieni a vedere che bello. Non tutti possono insegnare a tornare in pubblico, ma un minimo di coinvolgimento per il prossimo ci deve essere. Quanti amici ognuno di noi ha che magari non fa Shabbat, fa festa e così via? Cosa costa a noi una volta ogni tanto chiamarlo a casa nostra per vedere cos'è un Shabbat? Cosa costa? È questo che si intende. Non puoi pensare a te stesso quando qualcun altro che tu puoi influenzare è lì fuori che ti aspetta. Si racconta la storia, e si racconta due storie. Una storia, che casualmente è anche il stesso personaggio, il terzo Rebbe di Lubavitch, lui, quando era bebè, un anno, che ne so, era un bebè, era la sua culla che stava dormendo, di notte. Suo padre e suo nonno abitavano solo, all'epoca le famiglie abitavano tutti insieme, no? Lui stava dormendo, suo papà era in mezzo alla notte e stava studiando, perché c'era di Kim di notte fonda studiano. Il nonno del bambino, anche lui, il primo Rebbe di Lubavitch, anche lui era lì che di notte stava studiando. A un certo punto questo bebè qua, come ogni bebè normale, comincia a piangere. In mezzo alla notte. E piange, strilla, strilla, strilla. Il padre non si accorge che il bambino sta piangendo. Il nonno, che era un tzaddik ovviamente più alto di livello del papà, sente che il bambino piange, va a vedere cosa succede, prende il bambino e comincia a cullarlo e lo tranquillizza. Lo fa dormire e la mattina dopo va da suo figlio, poi c'è il papà del bebè, non va di sobbarlo mentre studia, la mattina dopo va da lui e dice ti devo ammonire. Ieri sera, ieri notte tuo bambino piangeva come un matto e tu eri lì a studiare, perché non sei alzato a sentire tuo figlio che piange? E il papà risponde, io sinceramente non ho sentito niente. Era talmente preconcentrato e preso dallo studio, non è gente come noi, gente che è di un certo livello, non sa dire quando studia, non sente, non era così immerso, era un altro mondo che non sentiva neanche che suo padre, che suo figlio piangeva. Il padre, il nonno del bambino, che lui era molto più alto del figlio, ha detto così: niente al mondo ti deve prendere così tanto da non sentire il pianto di un bambino. Tu potevi studiare quello che volevi in quel momento, potevi essere preso al 100% dallo studio e mi sta bene. Però fino a quando tuo figlio piange, se tuo figlio piange, tu non puoi non sentire il pianto di un bambino, tra virgolette, il pianto di un bambino. Vuol dire,
come la storia di Louvain, non puoi andare a pensare a te stesso con tuo fratello lì che piange nel pozzo. Tu non puoi stare lì a studiare quando tuo figlio sta piangendo. Non puoi infischiarti nel mondo intero. Tu che puoi farlo? Perciò le parole erano: non devi farti prendere, non c'è niente al mondo che ti possa prendere così tanto da non sentire il pianto di un bambino. E un bambino, abbiamo detto, che può essere anche una persona di 80 anni. Un bambino che piange, una persona di 80 anni che piange, la sua anima piange, che ha seguito là, ma non c'è nessuno che lo aiuta? Questo non va bene. Un'altra storia, più recente. Voi sapete che, tutti conoscono qua il Rebbe di Lubavitch, sapete che quando lui ogni domenica aveva questa usanza che venivano, tanti di voi magari erano, o i suoi genitori, venivano dai Rebbe le domeniche, e Rebbe dava a ogni persona che veniva $1, che con questo dollaro la persona dava tzedakah. E nel frattempo si chiedeva una benedizione, un consiglio, sai, lo spazio era molto stretto, il tempo era molto veloce, però in quell'attimo lì qualcuno poteva chiedere a un tzaddik un consiglio, una benedizione, quello che è. C'era una volta un chassid del gruppo di Satmar, presente quelli lì con le peot, con le calze bianche, le pellicce in testa, quelli proprio usciti dai film, no? Vuol dire un chassid non del gruppo di Lubavitch, ma di un altro gruppo, però all'epoca, questa storia del 70 non so che cosa, all'epoca il suo rebbe di questo chassid non era mancato, c'era un periodo che il suo gruppo non aveva un rebbe, allora lui voleva chiedere a Abraham un rebbe per una certa cosa, e andato dal rebbe di Lubavitch. E all'epoca, purtroppo, tra questi due gruppi non c'era molto amicizia, diciamo, questi qua, i Satmar, non avevano molto, non vedevano a buon occhio i Lubavitch, perché per loro i Lubavitch erano come dei buona nulla, perché vanno in giro a parlare con le persone che non sono religiose, che sono gente ultra ortodossa, che non parlano con i non religiosi, cioè, e per loro i Lubavitch, che erano in giro a parlare con a mettere i filini, erano proprio come dei, come loro. Vabbè, lui aveva bisogno di una bacca, prendeva al tempio del rebbe e va in fila, perché c'era migliaia di persone che passavano. Avete presente di chi sto parlando? Sì. Di un Satmar, di uno che tutti noi qua presenti siamo goyim davanti a loro. È gente proprio fanatica, ultra ortodossa, gente che non è tollerante a niente. Vabbè, questo va, e per sua sfortuna o fortuna, chi li capita davanti nella fila? Non un rabbino, non uno come lui, ultra ortodosso, un hippie, poveraccio. Era ebreo, questo hippie, voleva anche lui andare a prendere la maracà da rebbe, poveraccio, e chi li cade davanti? Questo qua, faccio uno così, gli cade davanti uno cos'ha, proprio due poli opposti, e questo qua comincia a cadarsi, comincia a vedere l'orticaria, un cassetto meno della sua, trovarsi un hippie davanti, proprio il minimo, il minimo dei minimi. E lui fa: ma come posso essere qua io in fila a chiedere la barakà a un tzaddik con davanti un hippie? Cioè, come può essere lo stesso rebbe che noi cerchiamo? Non posso io essere uguale a questo hippie qua, io mi rifiuto. Però era un ebreo, gli ebrei si lamentano, però poi fanno quello che devono fare, e è rimasto in fila lo stesso. Tutto il tempo della fila, perché c'era tanta gente che passava, migliaia di persone, perciò la fila poteva durare anche delle ore. Tutte queste 1 o 2 ore che questo chassid qua era attaccato a questo hippie, si mangiava dentro se stesso. Gli dava fastidio che lui era in fila con una persona così di basso livello. Passano le 2 ore di fila, arriva il turno del hippie, passa davanti a Rebbe, il Rebbe gli fa un sorriso enorme, gli dà dollaro, gli fa benedizione, quello che deve fare, risponde e va avanti. Arriva invece il chassid, il grande religioso, e il Rebbe gli chiede così: ma dimmi, ma tu sei del gruppo dei chassidim che si chiamano Satmar? E fa: sì. Ma dimmi, tu studi questo certo libro che si chiama Ismach Moshe? Ismach Moshe è il libro della filosofia di questo gruppo qua, come da Lubavitch e Tania, il libro più importante, da questi chassidim qua si chiama Ismach Moshe. Allora Rebbe chiede a lui: tu che sei di questo gruppo, studi questo libro che si chiama Ismach Moshe? Ma certo, è la nostra Bibbia, questo vuol dire.
Ma dimmi, lì in quella pagina lì nella prefazia ai Teilim, lei legge quella storia? Certo, è la nostra storia questa. Cos'è la storia? Quella storia lì di cosa parla? Se vi racconto la storia, nella storia. Parla, questo è un libro scritto da uno dei re precedenti della dinastia dei Satmar, di quelli che sono, e scrive così, che c'era una volta un ebreo che muore, va in cielo, e chi è lì ad accoglierlo? Niente meno che Rashi, il famoso Rashi, il commentatore più importante della Torah, va ad accogliere l'anima di questo ebreo che è appena morto. E questo rimane scioccato, ma come? Rashi che viene a accogliere me? Cosa fatti di così importante che Rashi venga a darmi così tanto onore? E Rashi dice, non sono venuto proprio per te, ma sono venuto a chiederti su tuo figlio, che è ancora vivo. Ma dimmi, ma tuo figlio, cos'è che fa di così importante che qui in cielo causa una gioia tremenda? E questo il morto parla di suo figlio e dice, ma sì, in effetti mio figlio è un bravo ragazzo, prega ore e ore e ore, quando prega è concentrato e piange, è su e giù, può scoppiare una bomba, lui non se ne accorge neanche, e comincia a spiegare il modo come suo figlio prega a lungo. E Rashi dice, no, non è questo, altri personaggi al mondo avevano una dote da preghiera, ma non causano la gioia che causa suo figlio, ci deve essere qualcos'altro. E padre dice, sì, in effetti, dopo la preghiera lui comincia a studiare, e studia in profondità, e capisce, e insegna, e su e giù, e comincia a decantare sulla di studio, fa, Rashi dice, no, altri personaggi fanno la stessa cosa, ma non è questo l'effetto in cielo. Allora comincia a dire, c'è da qua, mio figlio è un grande personaggio che va in giro a cercare poveri, non solo chi viene da, ma a cercarli proprio, e comincia... Non è quello, altri fanno tzedakah, ma non è questo l'effetto in cielo. E poi arriva a dire una serie di cose, e Rashi dice, no, non è questo quello che io sto cercando, cerco qualcos'altro che veramente qua fa un effetto in cielo, quando si parla di lui tutti gioiscono. Alla fine il padre dice, ma forse è questo che tu cerchi, mio figlio, scritto in un libro dei profeti, Rehamon Heshiv, praticamente dice, mi sfugge il pasuk, e dice, mio figlio ha fatto fare teshuvah a tante persone. Vuol dire, oltre a studiare, a pregare, a farsi da qua, a aumentare la sua ricchezza personale, spirituale, lui si preoccupa anche di insegnare ad altre persone e a portarli a fare teshuvah. Appena Rashi ha sentito questa cosa, ah, è questo. Sicuramente è questo che fa sì che tuo figlio qui in cielo fa venire una gioia non normale. Adesso ritorniamo a Brooklyn, il Rebbe sta parlando con questo Hasid qua, di quest'altro gruppo, e gli racconta questa storia, parla di questa storia qua, che tutti e due conoscono. Quando questo Satmar qua ha sentito quello che Rebbe sta dicendo, il messaggio che Rebbe sta dando, allora è andato via. Dopo è andato a raccontare ai Lubavitch che c'erano lì ed era scioccato da due cose. Uno, di come Rebbe ha percepito il suo disagio ad avere un ebreo del tale davanti a lui. Non è tanto scioccato quanto lui sapeva i nostri libri, un tzaddik sa tutti i libri, anche se non fa parte della sua dinastia. Mi ha scioccato come Rebbe ha percepito, ha sentito con la sua Rosa Kodesh di come io stavo male davanti a queste vicino a questo ebreo. E proprio perché Rebbe ha percepito il mio disagio verso questo ebreo che ha tirato fuori questa storia. Per dirti, ma tu pensi di essere un ultraortodosso? Ma la tua storia, la tua filosofia, il tuo Rebbe, il tuo maestro, è lui che ha scritto questa storia qua. Non è che per quanto sia importante l'elevazione personale, è più importante avere tolleranza per un altro ebreo, anche se è un hippie. Perché per dolore è sofferto stare vicino a lui? Al contrario, l'idea di un ebreo è di avvicinare un hippie, non di scacciarlo via. Scacciare via è molto facile, vai via, non ti vogliamo. Ma integrare un ebreo nella comunità, nell'ebraismo, questo non è così facile. E se tu sei capace di farlo, meriti che in Shammai, in cielo, tu causi una gioia enorme. Perciò qui questo Hasid qua ha avuto una bella secchiata di acqua fredda in faccia per dire: impara a voler bene alle persone, impara ad apprezzare che lui, anche se è vestito come un hippie, non fa differenza da te che sei vestito come un albero di Natale, sei tutti i casellini con le pellicce, cioè non sei tu più ebreo con i tuoi vestiari di un che è ebreo così. Impara a voler bene le persone, anche se sono vestite come degli hippie, impara a guardare l'anima di ogni persona e di fargli avvicinare all'ebraismo. Reuven non l'ha capito, Yehuda l'ha capito. Morale della favola: è importantissimo che ognuno di noi cresca spiritualmente, ma è ancora più importante che ognuno di noi sappia trascinare altri amici, altri ebrei all'ebraismo lì dove noi possiamo. Grazie.